Come state? Vi siete un po' spenti, eh? È sonno, è il caldo, che cos'è? Freddo? Che settimana avete passato? Ve lo dico subito, stamani è giornata di interrogazioni, quindi... Oggi interroghiamo, a caso, si va per cognome come a scuola... Viene l'ansia, a ripensare a quando mi interrogavano. No, no, ma è solo perché la Chiesa cresce insieme. E quindi stamani vi chiedo, che vi è successo in settimana? Che passo avete letto? Che cosa vi ha colpito? Che preghiera o che frase o che parola vi girava nella testa? Che pensieri vi hanno accompagnato in questa settimana? Che tipo di preghiere avete fatto? Oppure che tipo di domande anche vi siete fatti su Dio? Che a volte ci si abitua a fare in un certo modo nelle chiese e ci sembra che è normale continuare a fare in quel modo. Non ci rendiamo neanche conto di quello che facciamo, di come lo facciamo. Però se a volte usciamo un po' fuori, riusciamo un po' a staccarci da quelle che sono le abitudini, guardando da fuori un po' siamo buffi in chiesa come siamo, ma non per criticare, solo per riuscire a vedere qualche cosa in più, che c'è qualcosa in più, che non c'è solo quello che facciamo, non c'è solo quello che vediamo, non c'è solo quelle che sono le nostre idee, i nostri credi, ma ci sono altri punti di vista. E questa mattina mi garberebbe coinvolgervi e fare tipo una cellula, come se fosse una grande cellula, un cellulone, un organo, una cellula è piccina, un organo, insieme, che per muoverci insieme. E credo che verrà fuori un po' quello che è avvenuto in settimana alla cellula, il giovedì, ieri, un po' riassunto, perché il Signore si sta muovendo un po' in questa direzione, quindi penso che anche stamani sarà così. Però io non ho una direzione precisa, cioè ce l'ho in mente, ma vorrei che foste voi a parlare, anche per darmi conferma, per vedere se quello che ho in mente è da parte di Dio o no. Quindi che settimana avete avuto? Cominciamo da una cosa semplice, allegra o triste? Impegnata, molti impegni, molte cose, affaccendati... O un pochino più rilassata perché si avvicinano le feste, ci si rilassa mentalmente. Che settimana avete avuto? Allora sì che la città. Impegnata? Affannata. Allora via, non sono solo. Non sono solo. Meno male, via, mi consolo. Dice Marco Mune mezzo gaudio, ma non è mica vero. Ognuno patisce il suo di cose. Non è che sente che è allegro perché anche gli altri stanno male. Non è così. Allora, affannata. E quindi stamani come siete arrivati qui? Di corsa. Sì, perché siamo in ritardo, c'è mille cose da fare. Si arriva in ritardo alle riunioni. Sì, ma è normale. E quindi che si fa? Il Signore è andato via perché siamo arrivati in ritardo? No, vero. Il Signore ci aspetta. E... Se no da soli?
Non si fa niente. Io sono
convinto. Il Signore dice senza di me non potete far niente, però si può fare tante cose, anche quelli che non credano fanno tante cose. È vero o no? Allora che la scrittura sbaglia? No. Vuol dire che quel versetto forse va un pochino interpretato, Non è che non si può far niente, punto. Si può fare tante cose, ma bisogna vedere se quelle cose che si fanno servono alla gloria di Dio, servono per Dio, servono per l'avanzamento del regno di Dio. In questi termini, certo che senza Lui non possiamo fare niente, ma con Dio riusciamo a fare ogni cosa. Siamo convinti ogni cosa? Io non lo so. Diciamo così, potremmo fare ogni cosa? Sì, sono d'accordo. Ma possiamo? Non lo so. Perché dipende dalla nostra fede, dipende dalla nostra volontà, dipende dalla volontà di Dio a volte, perché magari i nostri tempi non sono i suoi. Quindi non possiamo fare tutto nemmeno noi. Possiamo fare ogni cosa che è nella volontà di Dio. Allora già cambia la visione. Non è un Dio, dice, con Lui posso fare tutto. No, tu puoi fare tutto quello che Lui vuole in Lui. Ma se vuoi fare qualcosa in Lui, che però non sono anche i suoi tempi, allora non sei più Lui. Quindi come si fa a fare le cose? Si fanno stando in comunione con Lui. Quando sai cosa vuole Dio nella tua vita, allora riesci a farla, se vuoi te. Vedete quanti sei. La scrittura è bella perché ci dà degli spunti di riflessione, ci dà degli input. E noi molto spesso, voglio dire anche un po' superficialmente, prendiamo dei versetti. Ah, c'è scritto così, allora è così. No, è scritto così, quindi è così, sì, ok, ma vediamo il contesto. Non generalizziamo la parola di Dio, non la prendiamo così, perché diventano pesi che ci mettiamo addosso e mettiamo sugli altri. Perché se io dico ogni cosa è possibile a chi crede, ma non ce l'avete voi un peso, un qualcosa che vi rode nella testa, un vizio, un peccato, un qualche pensiero che non riuscite a levarvi, o qualcosa che vorreste fare diversamente e non vi riesce? Ma una malattia che non guarisce? Però scusate, dice ogni cosa è possibile a chi crede. Con Dio possiamo fare tutto. E allora poi vengono pesi, vengono problemi. Lei dice, ma allora perché non mi ascolta? Brava. Esattamente. Perché non è che possiamo pensare, dice, allora se sono con Dio faccio tutto. No, non si fa tutto. Perché se Lui non vuole, non si fa. Allora, si viene qui, si loda, si canta, si balla, siamo allegri. E gloria a Dio, perché è importante anche questo. Siamo fatti di corpo, di anima e di spirito. C'è bisogno anche di sentimenti buoni, di provare emozioni. Ci ha creato il Signore così, no? O no, le emozioni non vanno bene. Va bene la rabbia? Va bene arrabbiarsi? È da cristiani? È certo che è da cristiani arrabbiarsi. Però dice, adiratevi, ma non peccate. Peccare non è da cristiani, ma adirarsi sì. Quindi dipende come ci si arrabbia, ma va bene arrabbiarsi. Dio si arrabbia? Dio è buono e misericordioso, ma si arrabbia Dio o no? Si arrabbia anche Dio? Allora perché noi non ci si deve mai arrabbiare? No, un cristiano non si arrabbia. Ma chi l'ha detto? I cristiani si arrabbiano e come? E si devono arrabbiare, perché è un modo anche di... È un modo di... Come dire? È un modo... Mi viene la parola ora. Comunque, sono sentimenti leciti, perché ci sentiamo in qualche modo anche violati, a seconda del motivo per cui uno si arrabbia, però messi da parte, non considerati. L'ira di Dio è qualcosa di diverso, non è a che fare con questa rabbia qua che viene dal sentimento. L'ira di Dio viene per amore, per insegnamenti, per cercare di correggere, perché ci vuole portare alla sua statura. Quindi è qualcosa di diverso, ma umanamente ci è permesso arrabbiarsi. Però molto spesso nella nostra mente, nelle nostre vite, viviamo che non è possibile arrabbiarsi. Diciamo di sì, però se vediamo uno di noi arrabbiato, la prima cosa che ci salta in mente non è vabbè, si vede che aveva le sue ragioni. No, dice, oh, no, sei arrabbiato, non va mica bene, perdonalo, via, abbi pazienza. Ma perdonalo. Non è che si perdona a comando, o sì. Si perdona a comando, oh, perdonalo, sì, ti perdono, a posto, finito, no. Ma neanche si aspetta a perdonare che il sentimento sia buono. Non è che bisogna aspettare di essere in pace per perdonare. E quindi, se non si perdona quando, diciamo così, dopo che si è sentito pace, se non si perdona così a comando, quando è che si perdona? Ma se non la senti la pace del Signore? Io quando sono arrabbiato sento tutto, perché la pace del Signore, sento la sua forza, la sua potenza, spaccherei tutto, però è la pace, non la sento, se sono arrabbiato. E quindi? È quella la chiave, è la decisione di perdonare, indipendentemente dal sentimento, indipendentemente dal comando, dice perdonalo, sì lo perdono, no, non è così, dalla scelta. Quando Gesù dice... Anzi, i discepoli gli dicono quante volte perdonerò mio fratello? 7 volte? E dice, non vi dico 7 volte, ma 70 volte 7. mi sembra lì in quel passo, continua e spiega, e dice se viene un fratello, dice, e pecca contro di te tutte quelle volte lì, e tutte le volte torna e ti dice mi pento, dice tu perdonalo, ma perché viene, perché sceglie di venire, perché sceglie di prendere una decisione di venire a chiedere scusa. Quindi si perdona per scelta, anche se non ci va, anche se non si sente, però è quando è dalla testa, si riconosce che è sbagliato quello che abbiamo fatto, o che ci hanno fatto, in questo caso, e dice, guarda, ti perdono. Oppure chiedere scusa, ma per scelta. Non è qualcosa che così si deve sentire. Le cose di Dio non si sentono e basta. Le cose di Dio si vivono. Ma bisogna allargare un po' la nostra mentalità. Vedete, un po' le cose stanno venendo fuori. Non so se intanto vi butto il sasso nello stagno. Sono cose che noi consideriamo di lassù. Noi siamo qui stamani, abbiamo i nostri pesi, i nostri pensieri, le nostre situazioni. Ah, con Dio facciamo tutto, mettiamo tutto a piedi suoi, lui è lassù, o anche se crediamo che sia qui, è qui, gli diamo le cose, non si va via, si torna ai nostri affanni. Noi siamo venuti qui, si fa il nostro rituale, il nostro rito, il nostro culto e si va a casa. E si ritorna con i nostri pesi, le nostre situazioni, ci si torna comunque, ma dipende come si affronta. Allora, è venuta fuori così, quasi per caso, alla cellula, queste considerazioni, e mi hanno girato in testa questa settimana, mi hanno fatto bene. Dov'è Gesù in questo momento? È da tutte le parti, il Signore è dappertutto. Come l'aria, è dappertutto. È certo che è così. Ma come è risuscitato Gesù? Un corpo che non muore mai più o un corpo che comunque poi gli si disfà? Non gli si disfà? E era ovunque Gesù quando era sulla terra con il corpo nuovo risuscitato? Era sulla barca con i suoi mentre lui era lì sulla riva a cucinare il pesce che aspettava che tornassero? Era con loro sulla barca o era sul mare? Sulla riva del mare a cucinare il pesce? No, non confondiamo i passi, non sulla barca quando c'era la tempesta. Dopo che è risuscitato, vi ricordate che dopo che è risuscitato, dopo che è morto, i suoi dicono, che si fa? Abbiamo creduto 3 anni con Gesù, io vado a pescare, Che si fa qui? È morto, non c'è più, vado a pescare. Non ha il dono del... brava Cristina, non ha il dono dell'ubiquità Gesù, o sì, in quel momento. Sì, era sia sulla barca che sul mare? La scrittura non dice così. Dov'era? Dice, mentre i suoi erano sulla barca, Gesù stava sulla riva del mare. Non era sulla barca, era sulla riva. E stava cucinando il pesce per fare colazione con loro. E loro, vedutolo da lontano, Pietro disse, è il Signore! Si buttò dalla barca e gli andò incontro. Se era sulla barca, perché era sceso? Gesù non era sulla barca, era sulla riva. Con il corpo nuovo, risuscitato, con i fori nelle mani. Quando passeggiava con quelli sulla via di Emmaus, non era anche con i suoi nella tomba, non era ovunque, era solo lì a camminare nella via di Emmaus con quei due. Poi quando arriva a casa, lo invitano, a un certo punto sparisce, dice sparire alla loro vista, improvvisamente. È un corpo nuovo, un corpo con caratteristiche nuove, un corpo con qualcosa di che noi non possiamo neanche immaginare, ma sparisce, ma non è continuamente, ovunque, contemporaneamente. Perché no? Ve lo domando a voi, perché quel corpo lì era lì, non era da un'altra parte. Dice che apparve ai suoi mentre erano nel locale che pregavano, chiusa la porta. Dice apparve in mezzo a loro, apparve, non c'era già, apparve, è venuto dopo, c'è apparso. Ma prima non c'era, era da un'altra parte. Quando è uscito dalla tomba, non l'hanno visto i suoi, l'hanno visto le donne. Se era ovunque lo dovevano vedere i suoi, le donne, sulla barca, nel mare, in cielo, ovunque contemporaneamente, e invece no. Le donne sono andate a dire agli uomini, guardate che il Signore è risuscitato. Ma non era con loro, dice, no, io se non vedo non credo. Ma se era ovunque, doveva essere davanti a lui in quel momento. No, non era ovunque, era in alcuni posti. Vi torna? Sono passi biblici o me li sto inventando? Sono passi. Allora, cerchiamo di ragionare, che ora vi scaldo, vi demolisco un po' di idee, però servono per farvi capire quanto Dio è reale, quanto Dio è vivo, è vero. non è lassù, non è spirito così che svolazza. Gesù è reale, ha un corpo. E non lo dico io, lo dice Tommaso che non credeva. Ha messo i diti nei fori, dice, vieni, metti le mani, senti, sono io, eh. È vero? Ma mentre era lì, non poteva essere da un'altra parte, era lì Gesù, solo lì, non aveva il dono dell'ubiquità, non era ovunque Gesù. Allora, questo è... Aspetta, non mi bruciare, te anticipi, sei nella direzione giusta, ma ci si arriva. Ma mica tutti, siamo d'accordo con quello che ha detto la Cristina? Aspetta, eh. Quando Gesù ritornerà, ritornerà con quel corpo lì. Anche te stai anticipando, certo, assolutamente. Non sto, ecco, ma ora, per gradi, ora prima vi demolisco, poi si ricostruisce, ma vedo che comunque qualcuno è già a posto. Ecco, però, per esempio, quel passo che ha detto anche lui, dice, due, due, tre sono riuniti, io sono lì in mezzo a loro. Allora, facciamo il passo, perché vedo che sta andando bene. Allora, Gesù ha un corpo, e non è ovunque con quel corpo, perché se no, se fosse corpo, lo vedremmo come lo hanno visto i suoi. Ma dice, come lo avete visto andare, così lo vedrete. Quindi ora non è più qui, è lassù. E noi aspettiamo che torni. Ma il che vuol dire aspettare che torni? Noi stiamo aspettando chi? Non mi dite Gesù. Chi è Gesù? Chi stiamo aspettando che torni? Dio! Noi stiamo aspettando che torni, diciamo così, un Dio. In realtà è Dio, però solo per farlo più nostro, no? Un Dio, cioè un Dio, qualcosa di eccezionale. Stiamo aspettando Dio, ma Dio non è ovunque, non è già qui. Allora perché si aspetta e torni? Perché tornerà con un corpo. Con lo stesso corpo, nello stesso modo in cui è andato, e l'hanno visto loro, noi no, noi ce l'hanno raccontato, noi lo potremo vedere, che torna su questa terra con un corpo, lo toccheremo. Non è più lontano Dio, se lo pensiamo umano. Lo percepiamo qui, vicino a noi. Gesù ha patito, ha sofferto, è come noi, qui, stamani, della settimana stancante. Anche Gesù ha avuto settimane stancanti, forse anche peggio delle nostre. Allora, quel Dio, quel Gesù, non è dappertutto. Allora, che vuol dire quel passo quando dice, è utile per voi che io me ne vada, perché così manderò a voi? Eccola la chiave, quello che dicevate voi. Giustamente. Dio è dappertutto, perché è nello spirito dappertutto. Ma lui è seduto alla destra del Padre. Non dice, è con voi tutti i giorni. No, dice, io vi manderò lo Spirito Santo ed egli vi ricorderà le cose che io vi ho dette. Vi ricorderà le cose. Non dice, io sarò insieme a voi, dentro di voi, così nel corpo. No, lui ha un corpo. Ma il suo spirito, che è Dio, che è Gesù, che è il Padre, il Figlio, è un tutt'uno, quindi non c'è distinzione. Io distingo per comprensione, ma è tutto, è lui, è Gesù, ma nello spirito è in noi. E se lo spirito è in noi, Gesù dice che manderà il suo spirito per ricordarci quello che lui ha detto, quello che lui ha fatto, quello che lui è, ci rivelerà le cose di Dio, ci rivelerà le cose. Quindi è come se fosse Gesù, è come se fosse Dio stesso, è Dio, Gesù, Padre, Figlio e Spirito Santo, giusto? Quindi, però, vedetela un po' così, vedete un Dio che non è lontano, è umano, è un Dio umano, è il vero uomo, perché noi anche questo a volte non lo viviamo, lo diciamo ma non lo viviamo. Ah, Gesù vero Dio e vero uomo, sì, ma che vuol dire? Vuol dire che io ho problemi qua e Dio è lassù e mi sostiene e mi aiuta, no, vuol dire che Gesù ha vissuto come te qui con tutti questi problemi, l'ha passati lui e li passiamo anche noi, perché il discepolo non è maggiore del suo maestro, dice, ma basta al suo discepolo di essere quanto il suo maestro. Quindi hanno ascoltato me, ascolteranno anche voi. Hanno oltraggiato me, oltraggeranno anche voi. Hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. E così è. Ho sofferto io, soffrirete anche voi. E così funziona. Ma è umano. È in un posto, è in un luogo, è in un punto di qualche parte, ma c'è, è lì Gesù, seduto alla destra di Dio. È seduto alla destra di Dio, non è a fianco a noi, invisibile ma presente, che lo tocchiamo. No, è lassù, seduto. Il suo spirito è ovunque, contemporaneamente, in ognuno di noi, sempre, comunque. E nello spirito noi siamo uno con lui. Perché lo dice nella preghiera sacerdotale, quando dice: Padre, io prego per loro perché siano uno, come noi siamo uno, e prego affinché io sia in loro, loro in me, tu in loro, tu in me, tu. Fa un lavoro per dire siamo tutti insieme. E Paolo dice: siamo nascosti in Cristo alla destra del Padre. Cioè, la nostra gloria ancora non è manifestata, è nascosta in Lui, ma quando la sua gloria sarà manifestata anche la nostra gloria. Avremo la gloria di Dio, perché è Lui che ce la dà, è Lui che ci dona la sua gloria. Allora, non diventa più una religione la nostra, non diventa più qualcosa a cui credere e non credere, dici: ma beato te che ci credi in questo Dio, io non ci credo, non lo vedo. Certo, non lo vede nessuno, ma lo sentiamo, perché c'è, ma ne vediamo gli effetti, come il vento, non si vede ma si sente gli effetti, perché viene freddo addosso, ti sposta vestiti il vento, ma mica lo vedi, muove le foglie degli alberi, si vedano. Si vede il vento? No, non si vede, però si vede gli effetti. E con Dio è uguale. Gli atei credono? Tutti credono, anche gli atei. Però dipende in cosa te vuoi credere. Siamo... Esatto, è insito nell'uomo. Tutti credono. Però sta all'uomo scegliere dove direzionare la sua fede. Questo è stato accennato ieri. Perché? Perché c'è chi crede nella religione, c'è chi crede in Dio, c'è chi crede in Buddha, c'è chi crede nelle chiese, c'è chi crede nella scienza, c'è chi dice di non credere in nulla e crede che non ci sia nulla. Ci crede, ma è fede, ma è sbagliato. C'è Dio. C'è chi crede che per conoscere Dio bisogna studiare la parola di Dio. Quello serve. Ma l'incontro con Dio non ci sa solo perché abbiamo aumentato la nostra conoscenza. L'incontro di Dio non guarda in faccia a studiosi o non studiosi. Dio incontra tutti, anzi, dice la scrittura, dice si vede che erano stati con Gesù. Dice, ma quelli sono popolani senza istruzione, ma si vede sono stati con Gesù. Popolani senza istruzione, Dio è con loro, ma è anche con Paolo che parla in un linguaggio che a detta di tanti oggi, dice, è un linguaggio di persona molto acculturata. È un uomo di cultura Paolo. Allora Dio si è rivelato solo a lui? No, no, si è rivelato anche a quelli, ai popolani senza istruzione, dice. Perché Dio non fa preferenze, dice, ah, ma lui ha studiato, Dio è più con lui che con me. No, Dio è con tutti uguale, perché è il suo spirito che è uguale in tutti. È lui che ci fa fare le cose, come abbiamo detto all'inizio, è lui, in lui facciamo le cose. È lui che ci spinge a fare le cose e quindi ogni cosa ci è possibile se siamo in lui. Perché la sua volontà nessuno la può fermare. E se noi ci muoviamo nella sua volontà, non ci può fermare nessuno, nemmeno noi. Ma nella sua volontà. Il nostro compito è cercare. Qual è il nostro compito? Cercare la sua volontà, che sarebbe come dire, cercate prima il regno di Dio. E tutte le altre cose verranno date in più. È qualcosa di molto pratico, non è qualcosa di teologico, di teoria. Ah, sì, no, ma Dio, sì, ma Dio è spirito, è lassù, è qui, gira, fa. Certo, il suo spirito, ma Gesù è reale. E è in un luogo, da qualche parte, dove saremo anche noi. Quando, quindi veniamo in chiesa, non veniamo solo a prendere, come si dice, il culto. Non si prende il culto si fa, perché siamo noi in comunione con Gesù, attraverso il suo spirito, noi siamo in contatto con lui, attraverso il suo spirito. C'è un passo nel Nuovo Testamento, che non mi ricordo dov'è, che dice lo spirito di Dio conosce le cose di Dio, così come lo spirito dell'uomo conosce le cose dell'uomo. Qualcuno che ha la chiave biblica la può cercare, per favore. Lo spirito di Dio conosce le cose di Dio, così come lo spirito dell'uomo conosce le cose dell'uomo. Noi anche questa cosa ce ne dimentichiamo. Noi sappiamo tante cose, è vero, ma magari alcune importanti ce ne dimentichiamo, non le sappiamo. Il Signore ce le rivela, ma noi di noi stessi conosciamo delle cose, per il nostro spirito lo sappiamo. È il nostro spirito che ci parla e ci rivela di noi stessi. Sono parole che sembrano strane, eh? Ma quando voi analizzate voi stessi, i vostri sentimenti, le vostre situazioni, credo che ci sia lo spirito vostro insieme che lavora con la vostra mente. È lo spirito che vi rivela quello che state provando, quello che c'è nella vostra vita, quello che va, quello che non va. Quando il nostro spirito va insieme allo Spirito Santo, allora lo Spirito di Dio parla al nostro spirito e il nostro spirito ci rivela le cose sue. È un tutt'uno. 1 Corinzi 2,11 che dice: infatti chi tra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Sembra una domanda, come dire, nessuno. Cioè, altro che voi potete conoscere il che ci avete dentro di voi, voi stessi, perché è il vostro spirito, non è il mio. Il mio spirito, e non dice delle cose vostre, dice delle mie, a me. Così nessuno conosce le cose di Dio se non lo spirito di Dio. Ecco perché lo Spirito Santo ci rivela e ci parlerà del suo, ci prenderà e ci ricorderà le sue parole, ci rivelerà delle cose di Gesù, di Dio. Perché si dice che qui dentro c'è tutto, e è vero, qui dentro, non nel telefono, è nella Bibbia, c'è tutto, e è vero, ma non è vero che ci ha spiegato tutto. Ci sono delle cose che Paolo le ha vissute, è stato rapito fino al terzo cielo. Quanti qui sono stati rapiti fino al terzo cielo? Al secondo? Al primo? Nessuno è stato rapito a 1,5 metri, per dire. Fino qui. Raso terra siamo. Ma, vedete, non ci ha spiegato quello che c'è al terzo cielo, tutto quello che ha visto Paolo. Ma sono esperienze che si possono fare. Ora, si possono fare, non è qualcosa che dipende da noi. È Dio che gli ha voluto far fare queste esperienze. Però, vedete, che non è che è tutto qui. Già io leggo e so tutto. No, non legge e sai tutto, perché c'è delle cose scritte che sono successe che non ci sono spiegate. E quindi, stando in comunione con Dio, si fa anche delle esperienze nuove. Paolo ha fatto delle esperienze che non sono riportate, non sono bibliche, ma sono esperienze che Dio gli ha fatto fare. Quindi c'è qualcosa in più anche volendo. Allora, quanto sono grandi le cose di Dio? Quanto ancora c'è da scoprire delle cose di Dio? Quanto c'è ancora da scoprire del suo regno? Di quanto sarà bella la sua città celeste, la nuova Gerusalemme, di quanto saranno belli i cieli e la terra, di quello che è il piano di Dio per noi, per questa terra. Perché i profeti, dice, hanno visto, i profeti dell'Antico Testamento sta parlando, dice, hanno visto le cose che voi vivete, cioè quelle di quando c'era Gesù, dice, le hanno salutate da lontano. Che vuol dire? Ma le hanno viste, in profezia, in rivelazione. Possiamo anche noi oggi fare queste esperienze, mettiamoci in contatto con Dio, in comunione con Dio, ricerchiamo la sua volontà, mettiamoci a disposizione e poi lasciamoci andare. Perché nel lasciarsi andare e nel demolire le nostre idee, che sono quelle che magari ci tengono bloccati a modi di fare, a routine, a convenzioni, a modi anche di pregare. Ma, scusate, la preghiera che cos'è? In termini italiani, cos'è la preghiera? È sbagliato se dico che è un parlare a Dio? Allora, quando preghiamo, parliamo a Dio? È un dialogo con Dio, perché poi preghiera è anche ascolto, ma quando parliamo, noi si sta parlando a Dio. Allora perché parliamo? Ma voi, onestamente, parlate alle persone così? Amico mio, te che sei con me da tanti anni, che tu mi conosci, sai, ti volevo chiedere, abbi pietà di me. Se tu mi puoi accompagnare a scuola, a casa, stasera, sono senza la macchina. Così facciamo? E perché con Dio facciamo così? Signore, ti prego. Signore, guarda, c'ho bisogno di questo. Aiutami, perché non so come fare. Guarda, abbi pazienza, sono senza macchina, mi puoi venire a prendere? Parliamo così, però a Dio ci impostiamo. Ci impostiamo, prendiamo un atteggiamento, ma non ci facciamo caso. Sono abitudini, ma lo faccio anch'io, lo fanno tutti, cioè lo dico perché è una cosa normale, comune. Però riflettiamoci, perché lo facciamo? La domanda, perché? Perché Dio è lassù e ci dobbiamo, Signore, se no non mi ascolti, allora mi piego. Chiudo gli occhi, Signore, la comunione. Chiudi gli occhi. Perché chiudi gli occhi? La fate Dio queste cose. Signore, grazie, perché sei qui con me. E non ho bisogno di chiudere gli occhi per vederti, ti ho qui, ti vedo con lo Spirito, il mio Spirito è col tuo, come abbiamo detto, lo Spirito Santo è con il mio, è tutt'uno ora, perché siamo salvati, il suo Spirito è in contatto con il nostro, ci parla, e se il suo Spirito parla al mio Spirito e il mio Spirito mi rivela le cose di me, mi rivelerà le cose di Dio perché sono in contatto con Lui. Mi torna? Se il mio Spirito, lo Spirito dell'uomo, rivela le cose dell'uomo, se lo Spirito dell'uomo è in contatto con Dio, rivelerà le cose di Dio. E che deve rivelare lo Spirito? Quello che c'ha. Però noi ci impostiamo, diamo le nostre forme, ai nostri culti, alle nostre preghiere, alle nostre testimonianze, alle nostre profezie a volte. L'avete mai sentito dire? Non è per prendere in giro, vi dico, veramente, non sto prendendo in giro, però è per far riflettere. Alcune profezie vengono fatte, il Signore dice, trema la voce, vabbè, quello può essere anche una cosa di sentimento. Ma perché si imposta così? Perché la voce di Dio viene dall'alto, oh! Ma non mi pare che Dio venga con queste cose, il tuono, il fulmine, il terremoto, come viene? Con un leggero, come era venuto a Mosè? A Elia? Elia. Con un leggero, una leggera brezza. E quindi che vuol dire? Che la leggera brezza, se tu c'hai un maglioncino in più, manco te ne accorgi. È quando siamo spogliati davanti a Dio, quando siamo, ah, Signore, non ho bisogno di maschere, come diceva Giando prima nella preghiera. Non ho bisogno di essere chi non sono. Non ho bisogno di vestirmi davanti a te. Non ho bisogno di mettermi, il Signore, ah, la rivelazione. No, la rivelazione ti arriva così, mentre sei a mangiare, mentre sei così seduto. In questo momento il Signore ti sta parlando. È la rivelazione quella. Mentre dormi, arrivano sogni. E che solo a Daniele gli arrivavano sogni? Anche a noi oggi possono arrivare sogni. A Giuseppe basta sogni? Anche a noi oggi possono arrivare sogni di Dio. Rivelazioni, preghiere, conferme, visioni. Sono cose reali. C'è un uomo, il vero uomo, lassù da qualche parte, che ci manda queste cose attraverso il suo Spirito. Che ci rivela le sue cose, che ha piacere, che noi conosciamo le sue cose, il suo regno, come funziona, chi c'è. Davanti al suo trono ci sono 24 anziani e delle creature con occhi davanti e di dietro. Ma che creature sono? Ma che affare è? È un film horror. Leggetelo in Apocalisse, è bellissimo. Delle creature, dice, pieni d'occhi davanti e di dietro. A me mi dà noia se uno si tocca un occhio, mi immagino loro come fa a guardarli. Ma è per dire che ci sono creature lassù, invisibili, ma che esistono, sono reali. Non le vediamo, ma ci sono. E allora vi leggo questo brano e chiudo. Da Apocalisse 21. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra. Poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi. Questa terra c'ha giorni contati. Dice, ma la distruzione sta arrivando, la terra, si muore tutti. No, ad accampare ancora questa terra. C'è scritto che il millennio lo passeremo, non noi, insomma, chi ci sa, su questa terra. Poi dopo il millennio verrà distrutto. Primo cielo, la prima terra, qui siamo già dopo, quindi. È già finito tutto, siamo alla fine. E vidi, dopo che il primo cielo e la prima terra erano scomparsi, e vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva, ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Come sarà Dio con loro un giorno? Come lo è ora con noi? E perché? Che cosa c'è di diverso? Il che ci sarà? Scusa, ora è Dio è con noi? E un giorno c'è scritto che sarà con noi e noi saremo il suo popolo, lui il nostro Dio. In che modo lo sarà? Visibile. Toccabile. Con il corpo, quello famoso che si è detto prima. Con un corpo, lo vedremo. Ecco perché l'Emanuele abiterà in mezzo a noi. Ci ha abitato, ma ci abiterà ancora in mezzo a noi. In mezzo! E vidi la santa, no, udì, Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Allora si soffre ancora per un po', ma insomma stanno per finire queste cose. E colui che siede sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. E aggiunse: ogni cosa è compiuta. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose. E io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Salto e dice: come sarà la nuova Gerusalemme? Zitti quelli della cellula, Come sarà la nuova Gerusalemme? Il nuovo mondo, quello che verrà, il regno di Dio, perché non si parla di queste cose? Aspettiamo la sua venuta, aspettiamo che torni, nuovi cieli e nuova terra. Non vi fa un po' strizza di un sapere che cos'è, com'è? Sarà bello, sarà brutto, ci si rimarrà male? No, non ci si rimane male con Dio. Spiritualmente si parla così, a livello così di chiesa si parla così, ma onestamente dentro che cosa provate? Provate davvero gioia? Siete convinti che sarà bello? Non ho capito. Lo leggo apposta per questo motivo. Cioè, l'intento sarebbe di tirarvi un po' su. E dice: poi venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli e mi parlò dicendo: vieni, ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. Egli mi trasportò in spirito su una grande e alta montagna e mi mostrò la santa città, Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, con la gloria di Dio. Il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosissima, come una pietra di diaspro cristallino. Chi l'ha mai visto il diaspro? Chi l'ha mai visto poi il cristallino? A posto. È già, ok. È talmente preziosa che non esiste niente sulla terra di simile. Da quanto è preziosa? Poi dice: aveva delle mura grandi e alte, aveva 12 porte e alle porte 12 angeli. Sulle porte erano scritti dei nomi, che sono quelli delle 12 tribù dei figli di Israele. 3 porte erano a oriente, 3 a settentrione, 3 a mezzogiorno e 3 a occidente. Le mura della città avevano 12 fondamenti e su quelli stavano i 12 nomi di 12 apostoli dell'agnello. E colui che mi parlava aveva come misura una canna d'oro per misurare la città, le sue porte e le sue mura. E la città era quadrata e la sua lunghezza era uguale alla larghezza. Egli misurò la città con la canna ed era 12.000 stadi, cioè 2.200 chilometri. Un cubo, 2.200 per 2.200 per 2.200, non si sa, ci saranno grattacieli probabilmente. Ne misurò anche le mura ed erano di 144 cubiti, a misura d'uomo, adoperata dall'angelo. E qui venne fuori la domanda: perché le mura? A cosa servono le mura in una città? Per proteggerla, no? Da chi ci dobbiamo proteggere un giorno con la nuova, nuovi cieli e nuova terra? E allora perché le mura? Perché non c'è un campo aperto? No, lì sono proprio mura. Noi abiteremo in quella città, quindi i santi abitano, vivano. Quelli sono... rifletteteci. Perché c'è bisogno delle mura? Se non c'è più ladri, non c'è più chi scassina, non c'è più chi ruba, non c'è più... A che ci servono le mura? Le mura erano costruite con diaspro. E la città era d'oro puro. Una città tutta d'oro puro. Simile a terzo cristallo. Cioè, già l'oro puro io non l'ho visto. Ma poi, trasparente come il terzo cristallo. Dove sta questo oro? I fondamenti delle mura della città erano adorni d'ogni specie di pietre preziose. Il primo fondamento era di diaspro, il secondo di zaffiro, di calcedonio, il quarto di smeraldo, di sardonico, di sardio, di crisolito, di berillio, il nono di topazio, di crisopazio, l'undicesimo di giacinto e il dodicesimo di ametista. Fondamenti. I fondamenti solitamente non si vedono. Se ciò che non si vede è così bello, ma come sarà quello che sarà visibile? Le 12 porte erano 12 perle. Ora, magari noi si abita in 50, 60, 100 metri quadri, noi avremo una città a disposizione, non solo questa, perché questa è solo la città, con le porte fatte di perle, ma non di perle, come ho detto io ora apposta. Guardate un po'. Le 12 porte erano, ciascuna era fatta da una perla sola. Una porta in un muro alto 144 cubiti, una cosa esagerata, un portone esagerato fatto di una perla sola, e ce n'è 12. Le 12 porte, no, la piazza della città era d'oro puro, simile a terzo cristallo trasparente, una città trasparente. Nella città non vide alcun tempio, perché il Signore Dio Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno di sole né di luna che la illumini, perché la gloria di Dio la illumina. E l'Agnello è la sua lampada. Le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra vi porteranno la loro gloria. Di giorno le sue porte non saranno mai chiuse. E la notte non vi sarà più. E quindi che vuol dire? E sono sempre aperte quelle porte. Ma allora che ci fanno una città, le mura, con le porte sempre aperte? Se stanno sempre aperte, ma buttiamo giù muri. È inutile avere le porte che devono stare sempre aperte. Le porte servono a chiudere, per non far entrare qualcuno. Se c'è delle porte, stanno sempre aperte, leviamo le porte, leviamo muri, e si è risolto il problema. Queste cose ci parlano della sicurezza che ci sarà. Quelle mura stanno a significare che saremo al sicuro, alla presenza di Dio. E quelle porte aperte significano che c'è talmente tanta sicurezza che non c'è neanche bisogno di chiudere le porte, perché si può andare, venire, uscire, entrare, perché c'è talmente libertà e talmente onestà che non serve più né mura né porte chiuse. Però ci sono a raffigurare che quella sicurezza è in Dio, e che quelle porte aperte che ci indicano la libertà che abbiamo è in Dio. Assolutamente sì. Andatevela a rileggere a casa l'Antico Testamento quando descrive il Tempio, e fate il paragone, bellissimo. Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio e dall'Agnello. Viene fuori un fiume nella città, in mezzo alla piazza della città. In mezzo alla piazza della città, quella trasparente, c'è un fiume che parte dal trono di Dio, e su questo fiume, dice, in mezzo alla piazza della città, sulle due rive del fiume stava l'albero della vita. Come fa un albero a stare su due rive? Se è un albero solo, o sta di qua o sta di là. Probabilmente sarà un albero con due radici, si dividerà in due, farà un ponte su questo fiume. Bellissimo. Un fiume con questo albero che c'ha una parte di qua del tronco, una parte di qua, questo alberone che scaturisce dal trono di Dio. Non ci sarà più nulla di maledetto. Ah no, in mezzo alla piazza della città, sulle due rive, stava l'albero della vita. Esso dà 12 raccolti all'anno, porta il suo frutto ogni mese, e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. Passi un po' complicati. Probabilmente sono anche forse così, giusto per comprendere, ma se non moriremo mai più, ma perché mangiare? Guarigione delle nazioni? È già finito tutto, siamo già tutti sani, tutti a posto, che dobbiamo guarire? Sono domande, riflettiamoci, non ho la risposta su queste, però sono modi per riflettere sulle cose di Dio, su quanto sarà bello stare lassù. Non ci sarà più nulla di maledetto, nella città vi sarà il trono di Dio e dell'Agnello, i suoi servi lo serviranno, vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome scritto sulla fronte. Chiudo perché è tardi. Ma questa è solo una parte, ma finitelo di leggere a casa. Leggetevi l'Antico Testamento, come vi ricordava Liliana, e vediamo Dio più presente. Non è lassù, è qui, è reale, è vero. E queste cose le vedremo. Vorrei lasciarvi con questa gioia, con questa speranza. Se anche questa settimana sarà stancante, ricordatevi, quando vediamo la difficoltà, sullo sfondo dietro, ricordatevi questa città. Ah, dice, sì, la passo questa difficoltà, ma dietro, guarda dove sto andando. Laggiù, in quella città, sul monte. Bello vedere sullo sfondo queste cose. Attraversi la fatica, la strada per arrivare lassù, è faticosa, ma il nostro sguardo è lassù. Dice, lassù ci arrivo. Posso durare fatica, posso cadere, mi rialzo, io arrivo lassù. E quando arriverò lassù, e chi se ne ricorda più le fatiche e le stanchezze di prima per arrivare lassù? Chi ha camminato in montagna lo sa, è dura la salita, camminare, la stradella, il freddo, ma quando arrivi su in cima, il rifugio, il panorama, ti dimentichi di tutto. Questo sarà molto meglio. Che il Signore ci benedica, ho allungato un po', ma penso siano cose belle su cui riflettere.